Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda da Arnaldo Casali e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio TNA per una puntata molto speciale perché oggi siamo in trasferta e vi trasmettiamo da un'isola, da Ventotene, e abbiamo con noi un illustre cittadino di Ventotene, Salvatore Schiano di Colella.
Allora, salve, bella. Grazie della presentazione, illustre troppo.
Allora, innanzitutto spieghiamo perché siamo a Ventotene oggi e di che cosa parleremo, perché questo è un po' un terzo capitolo di una trilogia che abbiamo iniziato più di un anno fa, che prende un po' il via dal libro di Anna Pavignano, In bilico sul mare, appunto, a cui abbiamo dedicato uno speciale un anno e mezzo fa con Anna Pavignano, per parlare di questo romanzo ambientato. In realtà non sarebbe ambientato proprio a Ventotene, ma insomma è ispirato da Ventotene e ambientato su un'isola che in realtà si riconosce abbastanza essere Ventotene. Questo libro poi ha ispirato un film diretto da Alessandro Dalatri, a cui abbiamo dedicato appunto una puntata pochi giorni prima che uscisse ad aprile. Ora il film è appena uscito in DVD, quindi a tutti quelli che l'hanno perso, che sono tanti perché purtroppo al cinema non è andato molto bene, quindi vi incoraggiamo a vederlo in DVD. Adesso chiudiamo questa trilogia in realtà con l'inizio, cioè da dove tutto ha preso origine, cioè appunto da Ventotene, l'isola che ha ispirato il libro e che ha ispirato moltissimo anche il film, e ne parliamo appunto con Salvatore, che è allo stesso tempo personaggio e interprete del film.
Sì, diciamo che la mia avventura con il film inizia proprio con il libro, si può dire, in modo casuale. Mia sorella Formia un giorno, come capita a tutti noi isolani, per motivi diversi si va per qualsiasi cosa, dall'acquisto di questo, dal dentista o per altro, trova questo libro in libreria, perché qui d'inverno le librerie sono chiuse, e sul mare la ispira, da buona isolana il mare comunque la segue, e lo compra. Retro copertina, vede quello che c'era scritto e subito abbina il libro a Ventotene, come poi si vedrà, così è, e addirittura a me, perché il mio nome è uguale a quello del personaggio, e perché talmente tanto che ne dico che la frase dietro copertina del libro era molto vicina al mio modo di esprimere per concetti. E quindi per molti, addirittura come piccola cosa, era diventato io il personaggio, e quindi questa cosa mi incuriosisce.
Il protagonista, si chiama Salvatore.
Fa mia sorella, fa, ma hanno scritto un libro su di te, su di me. E chi gli è venuta questa brillante idea? Comunque, l'ho letto e ho sfatato la cosa. Ho detto, guardate che il nome Salvatore è anche una questione di copione, perché Salvatore si chiama così perché deve salvare la protagonista, salvami. E quindi sfatato questo, diciamo, piccolo mito moderno che era nato in quei giorni, sei tu, non sei tu, comunque ancora qualcuno è convinto, va bene così. Alla fine passano i mesi e arriva la primavera e si presenta qui un regista che poi è Dalatri. Mi vengo chiamato perché, conoscendo bene l'isola, facendo come lavoro l'accompagnatore, la guida.
Parliamo anche prima di arrivare proprio al film, perché appunto ho detto personaggio e interprete, appunto perché ti chiami Salvatore come protagonista, hai molte cose in comune col protagonista, ma poi sei anche uno dei protagonisti del film, anche se nel film non ti chiami Salvatore, ma ti chiami Pasquale Capa di Bomba.
Questo è un altro. Io mi dovevo chiamare Pasquale, Capa di Bomba è stata poi inventata sul set, io l'ho scoperta al montaggio e non capivo perché mi chiamavano Capa di Bomba, però comunque ci sta bene perché la testa grossa con i ricci c'è, però l'ho scoperto soltanto dopo, Capa di Bomba, Capa di Bomba, e dice vabbè, mi hanno messo il nome Capa di Bomba, fa niente, invece poi ho scoperto che era proprio...
Sembrerebbe che a me mi ha detto Dario, che è stata un'idea sua, un'idea del protagonista del film, Dario Castiglio, che mentre girava la scena se ne è uscito con questa Capa di Bomba.
Non sapevo nulla, non l'ho saputo quel giorno, non l'ho saputo il giorno dopo, né la settimana dopo, ma l'ho saputo dopo 3-4 mesi, quando per caso mi sono trovato lì al montaggio e ho realizzato che mi chiamava così.
Hai dicevo illustre cittadino di Ventotene, perché io quando sono venuto a Ventotene a luglio, proprio quando è stato presentato sul mare a qui a Ventotene, ho detto bene, io mi ero già innamorato ovviamente dell'isola vedendo il film e leggendo il libro, sono venuto, ho cominciato a fare delle domande all'albergatore dove ero alloggiato, e subito l'albergatore mi ha detto guarda, tutte queste cose te le può dire Salvatore, perché è lui che sa tutto sull'isola, quindi tu sei anche, nonostante sei giovane, sei anche una memoria storica dell'isola.
Ma diciamo che c'è una buona memoria, forse, che è meglio dire, cosa che mi aiuta nel mio lavoro. Infatti accompagno le persone, cerco di raccontare le cose che apprendo sia per memoria viva sia per ricerche fatte, quindi a parte quello che è la realtà e quindi la cultura popolare della nostra tradizione, noi siamo un'isola tra virgolette moderna, perché viene ripopolata dai Borbone nella fine del Settecento, però ecco, i miei interessi vanno molto indietro nel tempo fino a capire queste isole quando vengono toccate la prima volta, e quindi questa cosa mi crea forse una coscienza del mio territorio particolare, non migliore o peggiore di altri, particolare, forse un po' più complessa.
Tra l'altro, Salvatore è il nostro ospite oggi, ma noi siamo suoi ospiti perché appunto tra le varie cose Salvatore accompagna appunto per esempio nell'isola di Santo Stefano, che è un po' il simbolo di Ventotene, ma oggi per esempio noi stiamo registrando questa puntata al Museo Archeologico di Ventotene e abbiamo appunto ospiti di Salvatore che è qui e gestisce anche il museo.
Sì, è una location perfetta, a parte che l'acustica c'è avuto pure qui dentro, c'è una buona acustica. Quindi ecco, in quel caso fui chiamato, se non mi ricordo male, proprio da Anna in Pagliazzo, perché loro si trovavano a cena a questo ristorante dell'Isola del Giardino, e quindi ho fatto subito il primo incontro. Abbiamo fatto i primi giri e ci siamo intesi subito, uno perché comunque vedevo subito in Alessandro non la persona che viene qui a fare un lavoro dall'esterno, ma a cercare di capire, infatti quello che si vede poi nel film è Ventotene, cioè non è stato fatto nulla, addirittura molti particolari del copione che normalmente invece non avviene, ovvero di solito è la realtà che si modifica per adattarsi al copione, in questo caso Alessandro ha preferito modificare il copione per adattarlo alla realtà, per renderlo più vero possibile, infatti quello poi è quello che si vede una Ventotene normale. Chi ha visto il film torna all'isola non troverà cose fuori posto come magari è successo in altri casi.
Che cos'è per esempio che è stato adattato, che nella sceneggiatura originale era diverso, poi è stato proprio modellato su...
Beh, se non sbaglio nel libro già si parla delle due belle ragazze sulla porta della boutique, del negozio di abbigliamento, che invece in realtà a fianco a dove avevano le barche, un luogo naturale dove sono ancora oggi in realtà, c'è una piccola pizzeria, ci lavoravano due ragazze, perché allora non lasciare la realtà come stanno, e le ragazze che normalmente stanno ancora oggi lì dentro sono loro che poi stavano sulla porta non più della boutique ma della pizzeria. Questo può essere un particolare, e poi credo che Anna abbia usato molto la realtà dei posti per meglio poi esprimere, diciamo così, quel concetto che poi, non lo so, forse dico una cosa non vera, ma i concetti astratti, in questo caso un racconto, una storia, quando poi trovano delle ancore, no, in posti fisici, quando è il momento che uno li rincontra sembra tutto più vero e meno un racconto inventato. Infatti la storia di Salvatore è molto vera. Molto.
Come sei diventato da Salvatore Schiano di Colella a Pasquale Capa di Bomba?
Ma penso per i ricci, è perché comunque ho la testa grossa anche senza ricci.
Come se a un certo punto Alessandro, che ti aveva quindi consultato come esperto di Ventotene, ha detto no, tu devi stare nel film anche come attore.
Ma io poi facevo di fatti un lavoro diverso, credo che si chiama location manager, ovvero quello che si occupava delle location, di portarli in giro, di fargli vedere le cose, un ruolo talmente nuovo per me che veramente ancora faccio difficoltà a capire qual era il mio lavoro. Mi hanno detto che l'ho svolto bene, ma insomma, a parer loro che sono, diciamo così, più esperti di me, mi fido e li ringrazio. E poi questo piccolo ruolo infatti difficilmente si incastrava con gli impegni che il lavoro che aveva mi obbligava a tenere fede. Alla fine avevo quasi rinunciato, poi sono messi d'accordo giustamente il regista, il produttore eccetera, quindi siamo riusciti a ritagliare in alcuni momenti degli spazi che ho lasciato quello che facevo per essere microfonato, e quando ero microfonato non facevo più nulla, facevo l'attore, diventavo attore direttamente, e quindi ho cominciato così.
We'll be right back.
Ecco, la cosa interessante, poi ti chiedo questa cosa, poi parliamo anche un po' però della storia di Ventotene, ma ecco, è interessante, è curioso il fatto che Dall'Adri, pur avendo utilizzato poi come attori principali dei attori professionisti venuti insomma da scuole di recitazione e con anche qualche esperienza, abbia voluto comunque dare spazio anche al popolo di Ventotene, perché ci sono il tuo è un po' il ruolo più grande, però ci sono anche altri ruoli più piccoli affidati a persone di Ventotene. Addirittura inizialmente c'era l'idea di far fare proprio il protagonista del film a un ragazzo di Ventotene che ha una storia molto simile a quella di Salvatore, che si chiama Ciro.
Beh sì, Alessandro voleva, da quello che ho capito, poi posso anche sbagliare, ma da quello che ho percepito subito era proprio fare un film con tutte persone del posto, persone non conosciute, maggiormente del posto, che si trovano sul posto. E quindi all'inizio lui, come sbarca, incontra questo ragazzo e cerca di e prova a vedere se era possibile che lui facesse poi il protagonista. Parliamo comunque di un ruolo che dall'inizio del film alla fine del film deve sostenere tutto quello che è poi l'impalcato, no? del copione, quindi non è un ruolo semplice, e in questo caso purtroppo dopo un po' ha desistito, perché comunque era, diciamo, un azzardo troppo rischioso da prendere. Devo dire a malincuore, perché poi la persona di cui parlo è un caro amico, ma poi l'ha capito anche lui e
sta comunque nel film, perché fa una piccola sì, parte, poi
siamo nelle anche a fianco in alcune scene,
fa la parte proprio di un barcaiolo, cioè di
fa la sua parte.
E lui appunto è una storia, a parte il nome insomma, ma ha una storia molto molto simile a quella di Salvatore, perché più o meno all'età di Salvatore.
Ma la cosa che poi viene fuori, io l'ho già la storia di questo, l'ho visto crescere, un po' più piccolo di me, l'ho visto crescere, ma quello che scopre Alessandro di giorno in giorno in qualche modo lo stimola sempre di più, perché fa il barcaiolo d'estate, fa il muratore d'inverno, ha il padre che lavora nella carema, la madre casalinga. Cioè tutti quei tasselli che poi combaciavano con quello che era il personaggio del copione, anzi a mio parere troppo vero, cioè troppo simile al personaggio del copione, proprio identico come storia.
Forse meno malinconico, vero?
Questo è stato forse uno dei problemi, da quello che mi è sembrato di capire.
È troppo allegro.
Non, a 20 anni, sai, perdere la testa in quel modo è difficile. Ciro è un ragazzo molto, molto allegro, solare, quindi diciamo anche quando soffre probabilmente non è che non provi dolore in certe situazioni, in modo particolare per amore, ma penso che come molti ragazzi solari fanno, alla fine riescono a non trasmetterlo all'esterno, e questo era un problema poi per esigenze di copione, perché la sua depressione, la depressione del Salvatore per il protagonista era fondamentale, anzi era un momento importante per far capire come poi, ecco, lui non riesce a camminare, ecco, lui perde l'equilibrio, e poi come viene raccontato nel libro tutto alla fine, come viene raccontato nel film tra l'inizio e la fine, c'è la fine di lui.
Quindi ecco, ci sono tanti personaggi, c'è Cristoforo, che è un altro ventotenese, che è uno dei personaggi che compare,
pescatore, che fate cammè anche lui, molto espressivo, come un volto molto particolare, devo dire che alla fine esce bene. Un altro personaggio che a me mi ha stupito, ma non dopo quando ho visto il film, ma sul set quasi da farmi scendere le lacrime, è nonna Teresa, che ha passato 80 anni, dopo la pennichella pomeridiana si alza, si mette lì al tavolo e parte come la più consumata delle attrici, senza dare un segno di cedimento sullo stop, su andiamo avanti, la vesta, come posso dire, dà fastidio, farfalleggia, non so come si dice, cambiamola, mettiamola, non si è smossa di un momento, infatti quello che esce nel film è una nonna.
Tra l'altro lei è davvero nonna di un ragazzo che si chiama Salvatore?
Sì.
Anzi, Salvatore Schiano.
Salvatore Schiano, non siamo parenti, però comunque siamo...
Distingue il secondo cognome.
Abbiamo pure i padri che hanno lo stesso nome, i nonni che hanno lo stesso, è una stirpe che ci persegue, quindi non è capitato soltanto a noi, ma Diciamo che forse la nonna aveva fatto già le prove, perché la settimana prima c'era stato suo nipote con la sua ragazza, e come fanno le nonne, ma quando ti sposa nonna, e quindi è venuto fuori, diciamo così, già un qualcosa di reale che c'era dentro, la realtà pura.
Allora, ecco, il Ventotene è un'isola bellissima, io sono rimasto affascinatissimo, infatti sono tornato dopo, appena possibile, nella stessa estate. È un'isola anche molto cinematografica, perché si presta bene a fare da set, e appunto io non lo sapevo, quando sono venuto a luglio ho scoperto che Sul mare non è l'unico film che è stato fatto a Ventotene, ce ne sono tanti, tra questi La messa è finita di Nanni Moretti e Ferie d'agosto di Virzì.
Diciamo che la filmografia di Ventotene, per quella conosciuta da me, parte negli anni 70. Negli anni 70 ci sono diversi film girati. C'è L'urlo di Tinto Brass, c'è Colpo grosso all'ergastolo, o Puttana galera anche detto, non ricordo il regista purtroppo, perché comunque non è stato versato in cassetta, quindi rimane in pellicola, è difficilissimo da poter vedere, è girato quasi tutto a Santo Stefano. Poi ci sono alcune scene girate a Santo Stefano di Ostia, di Sandro Citti. Dopo questi poi ci sono altri, che alcuni non sono manco usciti, c'è La valigia rossa che non uscì, poi c'è La messa è finita di Nanni Moretti, poi c'è Ferie d'agosto di Virzì, poi c'è Santo Stefano, che parla della storia di questo direttore riformista degli anni 50, della sua famiglia, della sua avventura a Santo Stefano. Poi prima di Sul mare di Dalatri, della Pavignano, è stato girato qui un film che si chiama Marcello Marcello, che però Ventotene diventa soltanto un espediente per raccontare un posto di mare che in realtà non era un'isola ma un paesino ligure, con tutta una storia molto rocambolesca alle spalle. Quindi Alessandro Dalatri è quello che però, a mio parere, visto tutti i film, è quello che fa diventare Ventotene un protagonista.
Quindi gli altri film erano girati a Ventotene, invece Sul mare è un film su Ventotene.
Ventotene, esatto. Io quello che ho visto, sia come passione che lui porta sul set ogni volta che girava delle scene, sia perché comunque c'era confronto, e questo mi ha dato piacere, mi ha onorato per quanto riguarda la scelta dei luoghi, insomma lo scambio di idee, e poi quello che ho visto come film finito, cioè Ventotene si vede, non il dettaglio, non in particolare, si vede da sotto, da sopra, dall'alto, dal basso, in avvicinamenti, in allontanamento, cioè in tutte le salse, come si suol dire.
Abbiamo citato appunto Santo Stefano, che è un po' il luogo più importante, più conosciuto di Ventotene, che anche nel film e nel libro ha un grosso ruolo, perché poi è un ex carcere che nel film e nel libro viene trasformato in albergo. In realtà, mi dicevi, questo non è vero, anche se c'era stata questa ipotesi negli anni 70. Ecco, che cos'è Santo Stefano?
Allora, cominciamo con il dire che Santo Stefano attualmente c'ha a parte un sacco di vincoli, ma viene nominato dal presidente Napolitano nel 2008 monumento nazionale, e Santo Stefano è un unicum architettonico. Santo Stefano è un carcere che nasce con Ferdinando IV di Borbone, in quel periodo che viene definito l'illuminismo, e vengono messe lì in pratica quelle teorie che ruotavano intorno al panopticon, quindi al controllo totale dei detenuti, da un punto tutto a vista. E Santo Stefano è un esempio mirabile di quell'architettura, dell'architettura panoptica, anzi possiamo dire di più, forzando i termini, comunque Santo Stefano può essere definito un unicum architettonico e un panopticon tutto partenopeo, perché nasce su base architettonica teatrale, e in particolare va a riprendere i parametri di quello che era l'impianto teatrale più in uso e più gettonato, tra virgolette, del periodo, che era poi quella del San Carlo, del Teatro Reale. Quindi ha le stesse forme come ferro di cavallo, quindi come curva degli spalti, come innesto della quinta scenica del San Carlo, certamente di dimensioni maggiori. Quindi un'architettura molto teatrale. L'unica cosa è che all'interno vanno a ribaltare i ruoli, sul palcoscenico gli attori e sotto gli spalti gli spettatori, e quindi cambiano i ruoli, ma l'effetto rimane. E Santo Stefano attraversa tutta la storia italiana, dai primi moti liberali del 799, quindi ospitando, diciamo così, i primi liberali sopravvissuti alla Repubblica Partenopea del 99, fino a poi ad ospitarne altri, oltre che detenuti per crimini comuni, per cui per quel motivo poi fu costruito. Santo Stefano viene scelta come luogo ideale dove relegare e contenere la cosiddetta parte marcia della società. E quindi poi all'interno ci sono stati liberali dei primi modi, dei secondi modi partenopei, settembrini, spavente, eccetera. Santo Stefano ha visto gli anarchici attentatori, a Ciarito, c'è morto Bresci. Santo Stefano
Bresci, l'assassino di
Umberto I, 29 luglio 1900 a Monza, Gaetano Bresci uccide Umberto I con tre rivolverate.
Qui è nato anche, se non sbaglio, la Costituzione Europea, qualcosa.
Il manifesto di Ventotene, perché Santo Stefano viene utilizzato anche per la detenzione politica durante il regime, non per il cosiddetto confino, o per meglio dire la cosiddetta semilibertà. Santo Stefano viene usato per l'isolamento, e quella era una parte più breve di quella pena più lunga che poi si scontava per la maggiore in semilibertà. Santo Stefano ha visto per alcuni periodi Sisandro Pertini, poi Umberto Terracini, Scoccimarro. Parliamo di persone che comunque poi hanno fatto la storia della Repubblica, come molte altre che sono state all'interno di questi, chiamiamoli, campi di concentramento del pensiero del regime. E quindi questi campi di concentramento del pensiero hanno concentrato i pensieri, le menti, e questo non ha fatto altro che poi, in particolare a Ventotene, dove c'era dal 39 al 43 uno dei più grossi confini italiani, mettere d'accordo varie menti di estrazione politica diversa, e queste menti hanno poi redatto un documento che ancora oggi porta il nome di Manifesto di Ventotene, che parla di un'Europa unita e federale.
Ventotene è un'isola particolare, praticamente si spegne d'inverno, giusto? Cioè, si quasi chiude.
Diciamo, Ventotene, come dice bene la Pavignano sul suo libro, non è la persona, ma è un'isola, è l'isola che fa forse meglio la vita come un matorasso. C'è il lato estivo, il lato invernale. Il lato estivo è la cartolina, no? Quelli che tutti noi, quando siamo in vacanza, mandiamo in giro ai nostri parenti. Si viene qua in vacanza, si compra la cartolina, mare calmo, spiaggia bella, ombrelloni, sole, eccetera.
I barcaglioli, turismo.
I turisti, i chiacchiericci, le risate, i tuffi e quant'altro.
Sub che sono appunto...
Sta rinascendo perché comunque è riserva marina, area marina protetta dal 97, e ciò ha permesso alla fauna ittica di rigenerarsi, perché non è più permessa la pesca industriale, quindi non ci sono più azioni antropiche violente sul territorio marino. Ma anche a mare, negli ultimi anni hanno trovato 5 relitti di epoca romana, infatti adesso anche se sono profondi si cominciano a fare le prime immersioni tecniche, quindi anche la subacquea. Poi c'è l'inverno. L'inverno cos'è? Qualcuno può pensare alla tristezza. A me viene tristezza a pensare che qualcuno lo possa pensare davvero. Ventotene d'inverno per me è l'isola, è la mia isola, è l'isola che chiunque viene d'inverno trova, è l'isola che non ti offre nulla di più di quello che ti serve. C'è il superfluo a cui siamo abituati, forse a cui siamo ormai stati costretti ad abituarci, qui non ce l'hai. Però comunque, ecco, è un mondo in cui tu puoi staccare veramente la presa attraversando uno specchio di mare che, diciamo, con un'ora di aliscafo, cambi proprio dimensione, spazio temporale, i ritmi sono diversi, i colori e l'aria è diversa, e quindi alla fine o ci si affida a questo ritmo che non è lento, ma è un ritmo, tra virgolette, possiamo dire umano, dove si vive ancora una dimensione umana. E d'inverno cosa si fa? D'inverno se c'è lavoro si lavora, si rimettono a posto quelle cose della muratura. L'isola è un luogo in mezzo al mare sferzato dalle intemperie, sal, sedine, sabbia, vento, pioggia, umidità e quant'altro. E quindi c'è continua manutenzione da fare, la manutenzione è continua. E quindi l'equipaggio è piccolo, la nave è grande, c'è lavoro comunque. E poi è un luogo dove magari c'è più aggregazione. Se voglio cenare con i miei amici non c'ho bisogno di una settimana di telefonate. Ci si vede mezz'ora prima all'aperitivo, si fa la spesa al negozio, ci si mette ai fornelli, si cucina, e a mezzanotte è tutto già finito senza troppi pensieri, si sta rilassati. Ecco,
quanti abitanti fa Ventotene d'inverno?
Dipende dagli inverni, forse questo inverno saremo un 250 circa.
Quindi è una famiglia intima?
Sì, una famiglia con tutto quello che poi una famiglia comporta, no? I litigi, le cose, i pacificamenti, comunque non ci sono, diciamo così, grossi problemi, non c'è problema di non si può dormire con la porta aperta, ecco questo.
C'è questa rivalità con Ponza.
Beh, ancora come in tutti i posti, noi paesi confinanti, in questo caso noi siamo tra virgolette isole dello stesso arcipelago, e quindi c'è chi coltiva o comunque conserva questo campanilismo.
Ponza è molto più grande, anche forse un po' più famosa.
124 ettari, se 1,3 km quadrati, 1,5 se mettiamo Santo Stefano insieme. Ponza parliamo di un'isola che sono penso 8 km quadrati, 8-9 km quadrati, quindi alla fine le proporzioni sono molto diverse. Ponza poi comunque è un'isola che parte col turismo molto prima di Ventotene, più abitata, ci sono più isolani, quindi c'è un rapporto diverso. Ventotene nel tempo ha sposato più il discorso della valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, ambientale. C'è il museo, un vero e proprio sistema museale, museo della migrazione, dove si racconta quello che è poi il sistema migratorio degli uccelli, museo e osservatorio della migrazione ornitologico.
Quindi da questo punto di vista anche la scelta ambientale fatta da sul mare, firma impatto zero, eccetera, si sposa bene con la identità, con la vocazione della stessa isola?
Guarda, io su questa cosa posso testimoniare, perché ho lavorato già in altre realtà, quindi ho lavorato con Ferre d'Agosto per tutto il periodo, avendo un ruolo diverso più consono a quelle che sono le mie capacità manuali, quindi lavoravo con la scenografia. E sul mare è stato un anomala come situazione, per alcuni quasi non pareva un film, pareva, sai, quelle cose quando vengono a girare per la televisione con telecamerina eccetera, tutto si muoveva in due piccoli porter, quindi non gruppi elettrogeni, non questo, non quell'altro. E a mare, che poi a mare le scene sono sempre complesse, quando si girava a mare c'erano 4-5 barche, luci, proiettori eccetera, si girava con alla barca di scena è un gommone, cioè nel senso veramente molto leggeri negli spostamenti, di conseguenza questa leggerezza porta a un impatto ambientale molto limitato, ma l'impatto ambientale non soltanto quello dovuto ai gas di scarico, ai gas serra eccetera, proprio all'impatto umano sul posto, che è stato più, diciamo così, un impatto di conoscenza, di rapporti umani tra la troupe e tra la troupe e l'isola, che non quel contrasto che si fa creare tra queste due realtà, perché sono due comunità distinte.
Thank you.
rapporto con gli attori, perché per esempio Dario Castiglio, quando è stato presentato il film qui, ci ha tenuto a sottolineare il fatto che lui viene da Capri, no? Tra l'altro appunto figlio di Peppino De Capri, viene da Capri, e quindi per lui lui si sente, come i ventotenesi, un isolano. L'identità dell'isolano appunto ha un'identità diversa rispetto al continentale. Vi capite? Ecco, c'è stato anche il rapporto con Dario, c'era questo feeling tra isolani.
Beh, Dario devo dire che subito si è inserito come persona, non come attore, non come Dario. Cioè c'è stato un rapporto molto diretto, un rapporto molto vero. Il rapporto che lui ci ha avuto subito con la barca e con l'isola comunque faceva emergere questa sua natura, no? Da isolano. Che l'isolano è più legato al suo territorio, è vero, probabilmente perché vive di un territorio molto piccolo, di un territorio finito. Gli isolani sono molto identitari, ma non soltanto quelle delle piccole isole. Se ci guardiamo bene intorno, tutte le piccole grandi isole a bordo hanno delle persone che sentono forte l'identità.
Anche le grandi, l'Irlanda per esempio ha un'identità.
L'Inghilterra, gli inglesi vogliamo parlare, la Nuova Zelanda, quelle sue isole, cioè, c'è una forte identità, ma se guardiamo più vicino a noi, i sardi, i siciliani, comunque anche se a confronto all'isola in cui siamo adesso, alla mia isola, a Ventotene, sono continenti, cioè, io dico 124 ettari, la campagna di qualcuno, è l'orto di qualcuno.
Senti, ecco, per chiudere facciamo un po' anche una storia proprio dell'isola, perché poi abbiamo proceduto per flash. Ventotene c'ha una storia antichissima, hai citato Villa Giulia che è un luogo molto importante, hai citato i relitti romani, perché questa era un'isola che era già importante in epoca romana.
Anche prima, diciamo, cominciamo con il dire, quando l'uomo va per mare con dei legni, cioè nel senso con delle strutture che non sono paragonabili nemmeno alla più scassata delle nostre imbarcazioni, le piroghe, le zattere, eccetera. Quindi quando l'uomo affronta questa avventura, tutti i punti di appoggio e quindi di ristoro, di sosta che trovava erano importanti. Quindi i percorsi che loro riuscivano a fare in un giorno erano importanti. Se sul loro percorso avevano delle isole che potevano usare come test di ponte per poi proseguire nei loro spostamenti, erano importanti. Noi abbiamo presente a Ventotene testimonianze di presenze umane a partire dal XIII secolo avanti Cristo e ancora qualcosa indietro. Quanto riguarda Ventotene, ha continuato a funzionare in tal senso per i Fenici, per i Greci.
Poi i Romani ne fanno una sorta di prigione già loro.
Ma i Romani, diciamo, non partono proprio così, partono con intenzioni diverse. C'è più famoso il senso goliardico dei Romani che non quello, diciamo così, punitivo nei confronti almeno della classe dirigente, come la possiamo chiamare noi oggi. Ventotene viene scelta per costruirvi sopra una grossa villa monumentale, che oggi noi per comodità chiamiamo Villa Giulia, perché Giulia, figlia di Ottaviano, poi Cesare, poi Augusto, quindi del primo imperatore, questa figlia Giulia viene mandata qui in esilio nel 2 a.C. accusata di adulterio, ma sempre comunque discorsi legati agli equilibri politici, eccetera. La villa imperiale però nasce come villa per ozium, cioè il porto da dove partono le barchini di Salvatore, quindi da dove avvengono, dove c'è la scena del Daim, quelle arcate.
Quello è romano?
Quello è romano, quell'altro non era che la darsena e i magazzini privati della villa, un porto che ancora oggi funziona, quindi un'ammirabile opera ingegneristica, la quale non viene costruita, ma viene cavata nell'isola. Viene cavata nell'isola e quindi oggi è ancora il porto più riparato e il migliore dell'isola.
Quindi Villa Giulia nasce come villa di vacanze, diciamo, Villa, e poi diventa anche
poi diviene luogo d'esilio, perché essendo un'isola molto piccola era anche semplice da controllare, e diciamo i romani ammettono su quest'isola un marchio che poi sopravvive a loro, perché le donne, poi tutte donne della famiglia imperiale, la prima è Giulia. Dopo Giulia che arriva qui nel 2 a.C. e va via da qui il 3 d.C. Poi dopo con Tiberio viene mandata qui nel 29 d.C. Agrippina Maggiore, figlia di Giulia, che morirà qui nel 33 d.C. Poi con Caligola viene mandata qui la sorella, Livilla.
È una prigione per donne nobili.
Per donne, il cosiddetto esilio dorato. perché si allontanava questi dalla vita pubblica e quindi questo già era comunque, possiamo dire, una prigione. Io dico sempre, così per spiegarmi meglio, che anche il paradiso, quando ci si è costretti a starci, diventa un inferno. Cioè ogni luogo dove si è costretti a stare contro la propria volontà diventa un inferno.
Quindi ha avuto una storia molto lunga.
Una storia lunga e molto movimentata. Regno di Napoli, Regno delle Due Sicilie, Regno d'Italia, Fascismo e Repubblica.
Senti, per concludere, noi appunto, mentre probabilmente si sente anche in radio il vento che sta tirando fuori della porta forte, appunto non sapremo se domani potremo andare a Santo Stefano, non sapremo se stasera voleranno le mongolfiere. Ecco, essere comunque così soggetti anche al tempo, all'entepe, crea un rapporto appunto per l'isolano. Il fatto di essere poi appunto, quando c'è tempesta, quasi isolati dal resto, crea un rapporto diverso anche con la natura, con anche tutto questo discorso dell'ambiente di cui parlavamo.
Beh, certamente su queste cose non ci possiamo far nulla, nel senso che quando uno vive in luoghi di mare estremo, come queste sono le isole, oppure la costa, non è per forza le isole, dove, come anche i luoghi di montagna, dove gli agenti atmosferici sono loro che governano il tempo, i tempi di tutto, delle cose. Cioè domani non possiamo andare a Santo Stefano, non ce la possiamo pigliare con nessuno, mica sono i Cobas che si sono ribellati, voglio dire. E questa è una cosa che uno poi assume come DNA, sei isolano, che fa fatica un pochettino a digerire chi non è abituato, ma che purtroppo poi se ne deve fare una ragione. Non sei... Cioè gli isolani comunque questa cosa ce l'hanno dentro perché ci nascono, cioè, nel senso lo vivi da quando sei piccolo, da quando sei leggero e fai difficoltà a contrastare il vento. Poi diventi un po' più grande, lo contrasti, ma sempre comunque rispetto. Mio padre mi ha sempre detto che il mare, il vuotuosto insiste, più uno insiste, più fa il duro e più il mare li vuole, è così che poi ci si lascia le penne.
Bene, questa mi sembra la conclusione più bella anche per questa puntata dedicata al mare, sul mare, a Ventotene, quest'isola che ha ispirato questo bellissimo libro e bellissimo film, e anche queste, poi dopo il film, anche queste bellissime musiche che abbiamo ascoltato durante questa puntata, che fanno parte della colonna sonora del film. Abbiamo così raccontato un ciclo dall'isola alla musica, passando per la letteratura, il cinema, tutto ispirato da questo posto così speciale che ovviamente noi vi invitiamo a visitare anche d'inverno. Vale la pena di vedere?
Secondo me sì, ci si può stare.
Quindi venite a Ventotene, andiamo a Ventotene anche d'inverno, perché anche per conoscere quest'altro lato del materasso, a questo punto che...
Venite a vedere il mare come respira d'inverno, come respira adesso con il vento, perché questo è il mare. Il mare d'inverno, come dice una canzone, è tutta un'altra cosa.
Grazie a Salvatore Schiano di Colella, grazie a Ventotene che ci ha ospitati per questa puntata speciale di Adesso in Onda. Va bene, grazie a tutti, l'appuntamento con Adesso in Onda ovviamente è per la prossima settimana. Ciao a tutti.
Grazie a tutti, arrivederci.
Tu poses des questions, plus vicieuses de mauvais ton. À quoi ça sert, t'es pas comblé. Personne peut te sauver. Je cache un bout un peu pour nous. Je tiens le coup, tu deviens fou. Mais tu persistes, jouant du vice, tu me harcèles. Enfin, t'essayes. Mais tu veux savoir la vérité. Jusqu'où nous sommes allés. C'est du passé. Tu savais bien quelle vie. que tu dois savoir. Pour que grandisse notre histoire, arrête avec toutes tes questions. Arrête un peu de jouer au con. Quelle maladie cette jalousie. Ne sois pas stupide, réagis. Deviens un homme, sois notre ami. Tombe la peine et le sursis. Mais tu veux savoir la vérité.